SBS Italian.
Così ho capito nella vita il significato e il valore inestimabile.
E la nostra musichetta, aspetta che sta arrivando il ritornello, si dice che l'orto vuole l'uomo morto. Allora, cosa ci ricorda? È arrivato il nostro momento mensile dedicato agli ortaggi, a tutto ciò che è giardino, a tutto ciò che è verde, a tutto ciò che è pianta, insomma. Tra l'altro non è in studio con noi, ma è in collegamento.
Per è
cui
in Italia.
Ci risparmierà Buongiorno Australia.
Ma c'è sempre lui, Carlo Gabriele. Carlo, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno Australia.
E poi detto dall'Italia anche fa tutto un altro effetto stamattina.
E tra l'altro anche auguri.
Grazie, anche a te.
Anche auguri. E tu in questo momento sei sobrio,
per
giusto?
Per quanto aspettate questo appuntamento con me? Almeno da un mese, no?
Da un mese, ma ci manchi, perché di solito ti abbiamo qui in studio, Carlo, e devo dire che oggi siamo un po' meno gioiosi del solito, perché non ti vediamo.
Io purtroppo in realtà ho dovuto sacrificarmi e venire a passare le feste in Italia.
Allora, io vi ricordo che Carlo Gabriele, il nostro garden designer di fiducia, ha un blog, iwillteachyoutodesignyourgarden.com, e non faremo commenti sul nome di questo blog. Voi, se avete domande per lui in diretta, ancora per una mezz'oretta, potete chiamarci al 1300 799 626, mandarci un sms allo 0429 996 263, oppure messaggi Facebook sulla nostra pagina SPS Italian. Allora, Carlo, sei in Italia per vacanze, naturalmente, stai ingrassando come di dovere nelle vacanze italiane. Quanti chili hai messo, come prima domanda? Dai, dicelo.
Guarda,
dai.
Ti devo essere sincero, mi sono pesato stamattina e ho preso 2 chili. Sono arrivato il 15 qui, quindi dai, cioè una buona media, non è neanche così drammatico.
No, 2 chili è poco.
No, non male, in 10 giorni.
C'hai veramente domani... stupito.
Guarda, ho anche una tecnica per perdere peso molto molto velocemente, che consiste nel tagliarmi una gamba prima di
No, poi non vale, Carlo.
Esatto, non fate questo a casa, come si dice in questi casi. Allora, sei a zonzo, però in realtà ne approfitti per muoverti nella penisola e ne approfitti anche per fare i collegamenti con Radio SBS, perché Carlo Gabriele, esatto, anche quando è in vacanza ad ingrassare, in realtà lavora sempre e sei in giro per la penisola e pensi a noi. Allora,
esatto,
questa mattina ci porti in un piccolo viaggio turistico per farci sognare, noi che siamo rimasti in Australia, e proprio per i giardini della penisola, e iniziamo da Parma,
quindi non per parlare di prosciutto di Parma.
Malissimo.
Ma per parlare di giardini,
esatto, di parmigiano.
Esatto, allora, un incredibile labirinto che è stato realizzato negli anni 2000, di cosa si tratta?
Esatto. In realtà, caro il mio Carlo, se tu fossi stato attento quando io ti ho mandato la scaletta, mi avresti dovuto dire: beh, ma di questo in realtà abbiamo già parlato.
Ma io non ti ascolto, Carlo.
Forse in realtà non mi ricordo se tu eri in Italia o meno. Comunque,
è vero, Carlo. Ecco. Mi devo proprio esporre e scagliare una lancia a favore di...
Scagliare una lancia, spezzare.
Scagliamola subito.
Chiedo scusa. A favore di Carlo Reglia, perché effettivamente in quella puntata Carlo,
ecco,
non c'era.
Vedi.
Allora, effettivamente, guarda, avevamo fatto tutta una puntata sui giardini storici... sui giardini italiani che valeva la pena andare a visitare. Io avevo proprio accennato a questo, al labirinto, il labirinto di Franco Maria Ricci, che è un labirinto che è stato in realtà realizzato da un labirinto completamente realizzato in bambù, che è stato finito solamente alcuni anni fa. Io non so se a voi il nome di Franco Maria Ricci fa suonare qualche campanello, ma in realtà lui è un editore molto molto famoso, e molto famoso soprattutto per dei libri estremamente pregiati. Lui comincia la sua attività negli anni 60, la sua attività di editore negli anni 60, con un manuale che era il manuale tipografico di Giambattista Bodoni, ed era una edizione raffinatissima in 900 esemplari che andò completamente esaurita. I libri di Franco Maria Ricci, diciamo che sono particolarmente riconoscibili in quanto sono delle edizioni, come dicevo prima, molto molto preziose, realizzate con la carta azzurra di Fabriano in seta nera, con delle immagini bellissime, e dei testi impeccabili. Comunque,
ecco, che ci azzecca il giardinaggio?
Ecco, guarda, allora adesso ti spiego. Il giardino è un tema a lui molto molto caro. Lui aveva delle collaborazioni molto importanti con alcuni autori come Calvino, come Borges, e in particolar modo da una chiacchierata con Borges, dice la leggenda, nasce l'idea di realizzare appunto questo labirinto, il labirinto più grande del mondo, perché il tema del labirinto era molto caro all'autore. Quindi nel 2005, dopo una serie di progetti editoriali eccetera eccetera, nel 2005 Franco Merlici decide appunto di dare vita a questo progetto. Io sono proprio andato a visitare il labirinto ed è un'esperienza magnifica, in primo luogo perché comunque è un posto estremamente estraniante. Lui ha utilizzato moltissime specie di bambù che è economico, che cresce anche molto velocemente, proprio per costruire questo labirinto che ha esclusivamente un inizio e una fine, dove appunto ci si può perdere dentro. Io infatti mi stavo perdendo e stavo anche rischiando di perdere l'aereo perché non riuscivo più a uscire e ho dovuto attraversare il labirinto trasversalmente, proprio attraversando le alveole, perché proprio non riuscivo.
No, hai distrutto il labirinto, ma vergognati.
Esattamente, come un cinghiale, diciamo. Che
questo non è bello, Carlo.
E hanno anche cercato di abbattermi proprio con dei colpi di pistola, però non ci sono riusciti.
Ti hanno scagliato una lancia anche loro a tuo favore?
Esatto, però ecco, chi volesse comunque avere un'idea di che cosa sto parlando, c'è un sito internet molto bello che è labirintodifrancomariaricci.it per dare appunto un'occhiata anche alle foto di questa costruzione. Tra l'altro questa proprietà non solo accoglie questo labirinto che, come dicevo prima, appunto è il labirinto più grande del mondo, ma anche la collezione privata di Franco Merlici che ha collezionato poi negli anni una serie di oggetti d'arte bellissimi.
Senti, prenditi le tue responsabilità, vale la pena farci un viaggio fin dall'Australia per andare a vedere questo labirinto?
Guarda, assolutamente sì, per due motivi. Uno, perché in quella zona si mangia davvero bene, quindi questa è proprio una motivazione terra a terra, ma soprattutto anche perché Franco Merlici comunque è stato un personaggio davvero importante nella storia della nostra cultura, quindi io direi che assolutamente vale la pena. Poi ovviamente comunque tutta quella zona è piena di storia, piena d'arte, piena anche di ottimo cibo e di ottimo vino, perciò comunque può far parte di una serie di tappe, di un itinerario più grande, che comprende diverse cose e che può coprire diversi interessi. Però io tra le opere nuove che hanno a che fare con i giardini è assolutamente una cosa che consiglio vivamente di andare a visitare.
Allora ricordiamo www.labirinto.
Molto carino secondo me, anche se si hanno dei bambini, perché poi comunque diventa anche il cercare di percorrere questo labirinto può essere un gioco molto carino e molto interessante.
Poi però bisogna tenerli fuori dalle aiuole, Carlo.
Esatto. Conoscendoti pensavo avresti detto poi si possono perdere e lasciare lì. Allora vi ricordo.
Ma poveri bambini.
www.labirintodifrancomariaricci.it il sito per informazioni.
Prima di continuare, Carlo, abbiamo in onda con noi la signora Anna. Buongiorno Anna.
Buon Natale a tutti
buon
voi.
Buon Natale, signora Anna.
Anna, buon Natale. Io mi chiedevo se avresti chiamato e le mie preghiere sono state esaudite.
Sai, io ti rispetto e ti voglio bene infinito, perché a me il giardino mi piace tanto da fare e poi mi divago un pochettino. E poi se sei un po' nervoso, si va in un giardino e ti divaga un po', ti dimentichi tutto.
Certo, il giardino è insomma un po' come terapia antistress.
È molto buono di fare il giardino. Sai, Carlo,
sta passando un po' di tempo in giardino durante queste feste, sta lavorando un po' in giardino.
Sì. Sai, dico, io quando faccio il capice della cucina, non li metto nei lubini a marcire, che può farmi mai. Quello può stare un cane. Io sai cosa faccio, Carlo? Faccio un buco nella terra, quando faccio il capriccio, metto l'interno a scotare, ci metto l'acqua, una volta faccio un buco qua, una volta faccio là, una volta faccio qua, e mi concimo tutto il terreno. E dopo quello fanno i vermi. E poi il terreno viene buono inclinato e poi metti i vegetali e viene molto buono. Non mi piace mettere i capelli a marcire e bosi, quando le buco pecchio, mamma mi come puzzo. Io sono un tipo delicato, a me le puzze non mi piacciono.
Eh beh, invece al resto delle persone.
Sono troppo delicato io.
Basino delicato.
Io sa ti dico Carlo, mangi tu un bel di salsiccia napoletane, che sono molto buoni i salsicci napoletane.
Allora, signora Anna, sì. Grazie molte e buone feste. Grazie per averci chiamato.
Quando è che fanno
un abbraccio, Anna.
Quando fa l'Australia Day?
Australia Day il 26 gennaio.
Oh, vi ringrazio tanto. E poi dice un'altra cosa. Prima di dire, quando potete mettere un documentario di Carlucci? Che mi è dispiaciuto che è morto lui.
Vedremo, signora.
Forse lo riproporranno.
Un documentario di Carlucci che a me piaceva tanto. De Carlucci insieme con quello in Inghilterra, no?
Sì. Two Great Italians di SBS.
Mi piaceva tanto questo programma. Di qualche modo scappa e le potete mettere con questo documentario. Io vi ringrazio tanto che me la cucina mi piace molto di applicarmi e di fare una cosa differente. Faccio tutto e mi piace pure fare qualcosa differente di cucinare.
Grazie a lei, signora Anna. Tanti auguri, buone feste.
Aspettando pure voi, buone cose. Vai, che una bella giornata oggi, ok?
Grazie, signora Anna.
Arrivederci, buon anno.
Aspettando pure voi, ciao.
Allora, Carlo Gabriele, cosa rispondiamo alla signora Anna?
Sì.
Non ha fatto nessuna domanda, mi sembra.
Esatto, devo essere sincero che in realtà ho pure purtroppo perso alcune frasi perché non si sente benissimo attraverso il telefono, mentre invece mi viene più facile, diciamo, sentire quando sono in studio. Tra l'altro sto anche diventando sordo, ma non vi voglio neanche affliggere con tutti i miei mali. Comunque, ecco, cosa vuoi che risponda a signora Anna? Anna, ti voglio molto bene.
Ecco, questo cosa basta. Atmosfera natalizia. Allora, noi ci prendiamo una piccola pausa, raduniamo le nostre idee e le nostre lance e fra poco torneremo con voi su Radio SBS.
La vostra comunità, la vostra realtà. SBS in italiano.
1300 799 626, se volete chiamarci per qualche domanda, se avete domanda da porci,
oppure 0429 996 263, se ci volete mandare un SMS. Abbiamo parlato del labirinto di Maria Ricci, adesso da Parma ci spostiamo un po' più nel Bergamasco, dove Carlo nei giorni scorsi ha incontrato Cristina Mostosi, che sta proseguendo il lavoro di suo padre nel giardino delle Iris di Tribecco. Si tratta di una delle collezioni più grandi del mondo di iris barbate. Che cosa ci racconti di questo incontro?
Ma voi sapete tutto, guarda, non vi si può veramente dire niente, che subito andate a fare ricerche e mi tirate fuori queste informazioni che in realtà volevo dire io.
E invece esatto, sappiamo tutto.
Siete, mi date proprio le soddisfazioni di un padre, voi due.
Esatto, siamo i tuoi virgulti. Vai!
Esattamente. Allora, guarda, la storia di Cristina a me ha appassionato subito. Io l'ho conosciuta prima su Facebook, perché comunque abbiamo un giro di amicizie comuni nel mondo dei giardini, delle piante, del giardinaggio, eccetera, e poi appunto ci siamo conosciuti adesso. Allora, ti dico solo che le iris vengono chiamate le piante guerriere, perché sono delle piante che hanno pochissime necessità, cioè se il terreno è povero stanno benissimo, se il terreno è comunque ben drenato, ciottoloso, un po' disgraziato, loro proprio prolificano senza problemi.
È la mia pianta.
Mi ha fatto... Com'è?
È la mia pianta.
Esattamente. E Cristina in realtà è una guerriera, proprio come le sue iris. Diciamo che la sua storia è anche appassionante, perché suo papà, diciamo, per hobby comincia a ibridare queste iris. Lei fa solamente le iris barbate, adesso poi vi spiego anche cosa sono. Quindi papà comincia a ibridare le iris, poi a un certo punto, qualche anno fa, purtroppo muore, e Cristina inizialmente non era assolutamente interessata a questo lavoro, né alle piante del papà, cioè comunque le guardava con interesse ma non più di tanto, mentre invece probabilmente poi anche forse per ristabilire una sorta di rapporto con il papà le comincia a lavorarci e a continuare, si appassiona al lavoro di ibridazione e comincia a continuare appunto il lavoro iniziato dal padre, fino ad avere proprio fino a ottenere poi una collezione significativa di iris, e studiando poi gli appunti che il papà le ha lasciato, che sono molto minuziosi e molto dettagliati. Io ho voluto proprio incontrarla perché le iris non le conoscevo moltissimo, E lei mi ha aperto un mondo, tant'è che adesso comunque non vedo l'ora di poter utilizzare nei miei giardini. Come dicevi tu, Carlo, sì, sono le piante per te, nel senso che neanche tu probabilmente riusciresti ad ammazzarle, proprio perché, come si diceva, hanno comunque bisogno di poco o niente. Pensa che comunque venivano utilizzate per esempio, rinsaldare i pendii, oppure per stabilizzare i fossi e queste cose qua. Le iris, non so se lo sai, possono essere rizomatose o bulbose. I rizomi sono dei fusti sotterranei, mentre invece i bulbi sono proprio delle radici che hanno delle sostanze di riserva, e per questo che hanno quelle forme a palletta un po' ingrossate. E le iris praticamente possono essere moltiplicate o per via vegetativa, quindi spezzettando i rizomi in più parti, ognuna poi con alcune radichette, oppure in realtà le puoi anche moltiplicare coltivando proprio i semi. Se vuoi ottenere degli ibridi, però l'unico modo appunto è la coltivazione per seme. Ma non so se lo sapevi, una iris prima di fiorire ci impiega 3 anni, quindi un lavoro un po' lungo, un po' difficoltoso, insomma, nel quale ci vuole molta un po' di pazienza
per molti, ma non per tutti.
Esattamente, forse non per te soprattutto, immagino.
Ecco. Senti.
Esatto, però ecco, una volta che tu diciamo tieni le tue piante, poi si moltiplicano da sé, diciamo che formano dei cespi che cominciano a crescere, tant'è che poi dopo 3 anni vanno divisi in modo tale che le piante non si esauriscono, ma sono coltivazioni che potenzialmente possono andare avanti all'infinito, e sono comunque anche delle piante molto molto economiche. Ecco, e come dicevi tu, comunque, che per chi volesse saperne di più ci si può connettere poi direttamente con Cristina Mostosi, che è su Facebook.
Questo non l'ho detto, però comunque hai immaginato che io lo avessi detto. Grazie mille. Senti, ma tra l'altro gli iris barbati in Australia non ci sono problemi, cioè crescono senza problemi?
Assolutamente, guarda, senza problemi. Poi particolarmente comunque in tutte le regioni che hanno un clima mediterraneo non ci sono problemi. Io ho personalmente nei miei giardini ho utilizzato gli iris japonica, quindi il gruppo giapponese, che ha hanno una fioritura a fine inverno, sono delle piante che hanno dei fiori, diciamo, complessi, cioè hanno dei rami che portano più fiori di colore azzurro, e tra l'altro sono delle iris che vanno per esempio benissimo a mezz'ombra, ombra anche, mentre invece le iris barbate sono delle piante che hanno proprio bisogno di tantissimo sole e possono essere coltivate senza nessun problema in tutte le aree dell'Australia che hanno un clima mediterraneo, quindi da Sud Australia fino a Vittoria, ma anche a Sydney.
Carlo, ci hai portato a Parma per iniziare, adesso siamo andati nel Bergamasco, non possiamo tralasciare la tua Sardegna, anche perché sappiamo che hai preparato nei giorni scorsi il mirto, che è un tipico liquore sardo. Allora, intanto raccontaci com'è andata.
Allora, l'esperienza del mirto è andata bene, e tutto nasce dal fatto che io non so per quale motivo, cioè ho trovato 6-8 mesi fa una pianta di mirto vicino a casa mia. Io abito a Elwood in Victoria, e qualcuno coltiva il mirto vicino a casa mia. Io nottetempo sono andato a casa sua e l'ho razziato in tutte le bacche. Se ci sta ascoltando, spero,
ecco,
che non mi
speriamo
venga
a che non no, se la prenda. Speriamo, ecco, di no.
Esattamente, e quindi comunque, ecco, il mirto è anche una pianta che si trova in Australia, che può essere coltivata in Australia, e oltre ad essere un cespuglio sempreverde, molto, molto vigoroso e molto facile da coltivare, dà anche queste sia delle foglie che hanno un odore fortemente aromatico, che possono essere utilizzate negli arrosti, e le bacche invece poi possono essere utilizzate per realizzare il liquore di mirto, che io ho fatto insieme a mia mamma, perché appunto il primo che mi era venuto in Australia era venuto una ciofeca, quindi mi sono fatto insegnare da lei. E
con la mamma è andata meglio?
È andata molto meglio, perché in realtà ha fatto tutto lei. Comunque io sono arrivato in Australia il 15 di dicembre, scusate, in Europa il 15 di dicembre, e a quanto pare, io non lo sapevo, quello era il momento perfetto e preciso per poter andare a raccogliere appunto le bacche di mirto. Quindi proprio col jet lag è stata la prima cosa che mi ha fatto fare mia madre, mi ha spedito a razziare bacche di mirto nella macchia mediterranea. Poi cosa abbiamo fatto? Abbiamo messo in infusione queste bacche, in un chilo di bacche per un litro di alcol puro, con 100 grammi di zucchero, e adesso devo dire la verità, io non so assolutamente quale sia il risultato finale, perché adesso dobbiamo aspettare un mese e mezzo, però in questo momento le bacche sono in infusione nell'alcol, quindi tutti i, diciamo, gli oli essenziali delle bacche stanno venendo passati appunto nell'alcol, e poi invece tra un mese e mezzo potremo festeggiare con una bevuta di mirto.
Poi comunque il fatto che l'abbia fatto tua madre, non tu,
ci
dà
molto
un po' di fiducia. Senti, in questi minuti finali, Carlo, parliamo di Silvio Berlusconi e di Sardegna, visto che sappiamo che Silvio Berlusconi nella sua carriera ha fatto letteralmente collezioni di case e giardini. Cosa fai, cosa farai, qual è il tuo piano?
Guarda, in realtà ecco, è una io proprio domani mattina dovrò andare a Porto Rotondo a visitare il giardino di Villa Certosa, casa appunto in Costa Smeralda appartenente a Silvio Berlusconi. Una tenuta gigantesca di diversi ettari, dove lui ha realizzato questo giardino magnifico. Adesso non so se voi vi ricordate un po' la sua storia, comunque Silvio Berlusconi è stato ed è, adesso non so se lo sia ancora, parte della massoneria, e lui ha fatto realizzare per la sua villa al mare un giardino che ha molti richiami massonici, un po' come quei giardini che venivano utilizzati dai potenti, che venivano usate e realizzate dai potenti nel 700 e nell'800. Quindi domani andrò proprio a fare una visita a questo giardino.
Una precisazione, Carlo, l'ingresso è libero? Cioè si può entrare nel giardino?
No, l'ingresso non è libero. Io riesco a entrare perché scavalco il...
esatto, viene preso a pallettone.
Quindi dopo aver calpestato le aiuole nel labirinto di Parma, dopo aver rubato il mirto a Elwood, scavalchi pure la staccionata delle ville berlusconiane.
Esatto, no, in realtà la persona che lo ha realizzato è una persona che conosco, e quindi comunque mi fa la cortesia di farmi centrare e di farmi da guida, però io poi comunque farò una serie di fotografie.
Non vogliamo entrare nei particolari, allora, anche perché l'ultimo che ha fatto delle foto in quella villa non ha fatto una bella fine. Allora, grazie Carlo Gabriele, noi purtroppo dobbiamo lasciarci visto che siamo arrivati all'ultimo giro delle lancette della nostra ora. Buon viaggio ancora in Italia, ci ritroviamo al tuo rientro in Australia.
Ci vediamo presto.
Dicci la tua. Segui la pagina SPS Italian su Facebook e sul profilo Twitter SPS Italian.